Ben arrivati, nonostante la pioggia, il vento e il gelo, ma sì, fino a un certo punto, poi arriverà ben altro freddo. Allora, nella preghiera, chiedendo la protezione del nostro angelo custode, ci introduciamo a questo brano del Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Vi introduco alla lettura del testo con un paio di immagini. La prima immagine è la differenza tra il brano della volta scorsa, ve lo ricordate, Gesù è tornato, ha riattraversato il lago, subito Gairo va da lui a pregarlo perché la figlia è malata, sì, verrò da te, la folla lo schiaccia, a un certo punto una donna lo tocca, chi mi ha toccato? I discepoli dicono, ma chi vuoi che ti abbia toccato? Invece la donna si mette davanti, è stata guarita dal suo male, va, la tua figlia ti ha salvato. Poi Gesù va nella casa, tutti gridano, urlano, la bambina è morta, lui caccia via tutti, compie il miracolo e finché dice, non dite niente a nessuno ma datele da mangiare. Questo è il brano della volta scorsa. Lo paragonerei a un mercato in una città del sud, un mercato a Napoli, a Palermo, a Bari, pieno di bancarelle, di colori, di grida, di particolari. Questo è il brano della volta scorsa. Il brano di oggi è un laser nella città di Zurigo, Svizzera tedesca. Non si può dire che Zurigo e Palermo siano uguali. Uno dice, ah, sono stato a Zurigo, mi sembrava Palermo. Ah, sono stato a Palermo, pensavo di essere in Svizzera. No, sono due realtà differenti, entrambi con valori e problemi. Ecco, lasciamo Palermo e andiamo a Zurigo. Il brano di oggi ha un'idea, un'intuizione, penetrante come il laser. Seconda immagine, stavolta sul brano di oggi. Sono giorni appunto di grigio, di vento, di freddo e dunque oggi è venerdì. Ieri ero a benedire in via Bellincione, Bellincione 15, per chi conosce quella zona sa che gli appartamenti, molti appartamenti sono, o comunque l'ottavo piano, stiamo sull'ottavo piano, l'ottavo piano è rivolto verso est. Io salgo in ascensore, sono le 4 del pomeriggio, sono all'ottavo piano e vedo che sta tramontando il sole e si vede una luce e la catena delle Alpi illuminate, si vede perfettamente il Monte Rosa, uno squarcio improvviso, proprio all'orario giusto. Ecco, il brano di oggi, con questo laser, sembra molto cupo, per fortuna a un certo punto c'è uno squarcio. Fatta questa introduzione, leggo il testo. Poi partì di là e andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è stata data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giude, di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano a causa sua. Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, a eccezione di pochi malati, a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità». Allora, miei cari, il laser è l'ultimo versetto, addirittura è spezzato in due. Questo è un caso in cui Il versetto è spezzato, quando c'è scritto 6A vuol dire che è un versetto a metà, infatti il prossimo brano sarà, partirà da 6B. Il Lazar è questa meraviglia di Gesù per l'incredulità. Poche volte Gesù si meraviglia perché è un uomo saggio, sa come va il mondo nel bene e nel male, ma stavolta Gesù si meraviglia perché si è scontrato con una malattia quasi mortale, quasi senza speranza. Vi dico il nome di questa malattia, perché come vedrete ci riguarda da vicino, è la compaesanite. Compaesano, compaesanite, essere compaesani. Perché questo brano, ripeto, con una precisione laser, descrive questa non fede e fa capire come accade, proprio lo dice, adesso lo vedremo. Ma allarghiamo un attimo, ricordiamoci il contesto. Allora, prendete la mia mano sinistra. Gesù parte da casa sua, se vi ricordate già un sabato era andato in una sinagoga, Marco 1. C'è tutta poi la sua attività che abbiamo visto, abbiamo seguito in questi mesi, anche l'anno scorso. Chiama i discepoli, si scontra contro i farisei, viene schiacciato dalle folle, tanto l'entusiasmo, i suoi parenti vogliono catturarlo, la parabola del buon seminatore, il fallimento della comprensione dei discepoli e il famoso passare all'altra riva. Allora di qua c'è la sua terra, con al centro casa sua, passare all'altra riva, con quel brano drammatico della tempesta sedata. Va nell'altra riva, zona pagana, c'è la vicenda dell'indemoniato, c'è anche la gente che gli dice per favore vai via di qui che ci rovini l'economia e anche i sonni. Gesù ritorna indietro. Il brano della volta scorsa, la guarigione della figlia del capo della sinagoga e la guarigione della donna che perdeva sangue, e torna a casa sua. Con tutta questa storia e anche questa fama, tra l'altro quando va a casa sua, nel suo paese, ricordiamoci un paese come i nostri di una volta, 1000 abitanti, dove tutti ci si conosce. Non è la città di Milano, è un paesino. E fa la cosa più normale per un ebreo maschio adulto, va nella sinagoga e insegna. Ecco, attenzione perché qui scatta il laser. Guardate, disegnerò, cambio mano, vado di destra adesso, disegnerò una parabola. Allora, Gesù inizia a parlare, guardiamo il testo, anzi, si mette a parlare perché insegna nella sinagoga, prende la parola. Molti, udendolo, e già c'è una cosa bella, lo ascoltano, si stupiscono. Cioè, no, faccio di sinistra perché mi è più comodo. La parabola cresce, si stupiscono, che è una cosa molto positiva, no? Non è che solo io dire, parla Gesù. No, sono stupiti. Perché? Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza! Fermiamoci un attimo qua. Gesù quando parla non è uno come gli altri, ci si accorge subito. C'è una sapienza. Vuol dire che Gesù dice cose intelligenti e difficili, no? Altrimenti lo sbadiglio si scatena. Vuol dire che Gesù ti emoziona, ti scalda il cuore, ti entra dentro. Sembra che parli per te, non è come gli altri che ripetono a memoria delle lezioni, lo fanno in modo accademico, cattedratico, quello che volete voi. C'è spesso questo nei Vangeli, non parla come gli altri, gli scribi, i farisei. Questo qui parla e ti emozioni. Quindi, semplicemente il parlare di Gesù, c'è uno stupore, c'è la consapevolezza e una sapienza. E poi, vedete l'importanza di un brano di Vangelo collocato dentro tutto il Vangelo, sono già successe delle cose. Guardiamo cosa c'è scritto. Che sapienza è questa che gli è data? Che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Si stupiscono. Che sapienza! Che opere potenti! In questo brano qui non accadono dei miracoli, ma sono le opere potenti che ha appena fatto. Ripeto, basta aver guarito la figlia del capo della sinagoga. Si sanno queste cose in un paese. Si stupiscono. Che sapienza! Queste opere potenti! Siamo al culmine della parabola. Prendiamoci un attimo questo culmine. Qui poteva accadere una roba del tipo uno che si alza e gli dice: Signore, io ti voglio seguire. Come l'indemoniato, no? Signore, io voglio venire a casa tua. Signore, io voglio condividere con me la tua vita. Cioè, tu mi stupisci, dici parole sapienti, fai grandi opere. La parabola poteva diventare un'iperbole, spero di non sbagliare le cose, e continuare ad andare su. E invece, qui, il dramma, che il laser di questo brano è il brano più preciso che abbiamo, a mio parere, di tutto il Nuovo Testamento per descrivere come mai a un certo punto le cose vanno male, che sono partite bene. Non è questi il falegname. Do una piccola lettura di cosa voleva dire fare il falegname a quell'epoca, perché adesso il falegname potrebbe essere uno che viene a casa vostra, vi rifà il palchè, vi chiede 4.000 euro. Se uno ha un figlio che deve scegliere la sua professione, sappiamo che questa è un'epoca che è meglio fargli fare l'elettricista, l'idraulico e il falegname, molto meglio dell'ingegnere, con rispetto per gli ingegneri qui presenti, per questioni socio-economiche. Ma sappiamo che la vita cambia. Se voi mi invitate a casa vostra e mi fate il merluzzo, è una sciccheria, una volta il cibo dei poveri. Le cose cambiano nella vita. Sentite la puntualizzazione, contestualizzazione sul falegname. Non è questo il falegname, leggo da Silvano Fausti, il gesuita che mi fa da traccia. È bello perché dice cose sul falegname e anche cose un po' miste. Imparò da Giuseppe, probabilmente già morto, da cui ereditò il mestiere. È bello pensare alle sue mani. Fanno la stessa opera potente di Dio, ma prima hanno imparato a lavorare e poi hanno faticato per tutta la vita, fino a quando sosterranno inchiodate sul legno della croce. Tra l'altro, il falegname si occupa di legno, Gesù muore sul legno. Piccolo inciso per vedere che la Pasqua è sempre presente in tutti gli interstizi di ogni brano. Era diverso se Gesù faceva l'idraulico, faceva il falegname. Non è un caso. E il punto sociologico che volevo dirvi è questo. In Israele tutti possedevano la terra. Solo chi l'aveva persa per sopravvivere, chi aveva perso la terra, faceva lavori modesti. Il suo consisteva nell'aggiustare o fare piccole cose o attrezzi altrui, che in genere un contadino si faceva da sé nelle stagioni morte. Non era quindi un affare proficuo, di prestigio, ma da diseredati, con poca prospettiva di lucro. Questa semplice parola falegname sintetizza tutta la sua esistenza anonima di uomo, che mutua la propria identità dal lavoro. Di lui si dice tutto, dicendo è un falegname. Può qualcosa di buono venire da un falegname? La parabola, torniamo al Lazaro. Mi stupisco, che parole sapienti, che grandi opere! Falegname. Conosciamo i parenti. E si scandalizzavano di lui. Notate il processo. Prima è una cosa che viene a te, ti stupisce, ti cambia, sobbalzi, poi prendi tu il comando sulla cosa. Io so che cos'è quella roba lì, ma per carità. La compase compaesanite. Faccio un'esemplificazione che mi insegnò una volta un altro gesuita. Che cos'è questa? Una foglia. Allora, è una foglia. noi conosciamo sempre partendo da definizioni appunto astratte e generali. Questa è una foglia. Chiaramente è una foglia poverina che ha le sue particolarità. Ha un verde che non è esattamente quello, ha una sua forma che è sua. Tra l'altro voi non lo vedete perché siete lontani, ma se io ci passo il dito non è perfettamente liscio, ma ci sono come dei piccoli puntini che... accompagnamento musicale. Ha una serie di nervature, non so se si chiamano così, non sono un gran botanico, le ho contate, prima sono 10 da una parte e dall'altra. È giusto partire dicendo è una foglia. Se però poi la definizione è una foglia ti impedisce di vedere i particolari, le caratteristiche, usiamo una parola grossa che per Gesù ha la sua pienezza, la singolarità di questa foglia, che poverina, è diversa da tutte le altre. Per il famoso principio che anche tutti i fiocchi di neve, tutte le sedie, per di più le persone, sono diverse l'una dalle altre. C'è quella frase bellissima e che tra l'altro ha un equilibrio che rispetta anche la struttura di questo Vangelo. Vi dicevo il colpo di luce che c'è alla fine. Difficilmente un uomo impara quando pensa di sapere già. Certo che noi lo sappiamo che questa è una foglia, ma questo è un punto di partenza. Se ti fermi lì, rimarrà una foglia generica, insignificante. La compaesanite. Incontrare Gesù, continuare a incontrarlo, continuare a vederlo, può renderti credente o compaesano. Dipende la parabola a un certo punto se continua a salire o se scende. Adesso non entro nel versetto numero 3, anche tutta la questione se questi qui sono i fratelli di Gesù, i cugini, come era nel mondo ebraico, ma notate anche l'ironia che non è dei compaesani, è dell'evangelista Marco, no? Non è questo il falegname, il figlio di Maria? Il fatto che il padre, che da che mondo è mondo è molto più importante della madre in quei contesti lì, non sia nominato, è una di quelle tracce che ci dicono che Giuseppe fosse già morto. Poi noi dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2000 anni di storia della Chiesa, eccetera, abbiamo una fede particolare sulla nascita di Gesù e sul suo venire in modo particolare non da Giuseppe ma da Maria. Ovviamente loro non sanno niente di questo. Per combinazione, per l'ironia del Vangelo viene fuori, perché nel momento che dicono io so, in realtà il mistero gli scappa tra le dita. Ma ripeto, vale in piccolo anche per una povera foglia. Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda, di Simone, le sue sorelle non stanno qui da noi e si scandalizzavano a causa di lui, che è il contrario dello stupore. Lo stupore è una realtà che ti mette in questione. Lo scandalo sei tu che dici, realtà sta al tuo posto, che stai disturbando. Il falegname, per favore, si occupi di sgabelli, di sedie e di tavolacci. Non dica cose strane, prima erano parole sapienti, non faccia cose strane, prima erano le opere potenti. È interessante che da questo episodio così particolare nasce il famoso detto nessuno è profeta in patria. Ma anche qui due esemplificazioni. Vedete, la lezione di questa sera potrebbe essere molto corta, perché l'intuizione è un laser, è questa, e basta. Poi ci sono tutte le applicazioni sulla nostra vita. Non so voi, ma ve lo dico proprio sinceramente, ma col cuore in mano, ogni messa che io celebro, ogni lezione che io faccio, e quindi condivido con voi, è un po' un brivido, perché da un lato è una possibilità in più per credere, dall'altra è una possibilità in più per diventare compaesano. È chiara la cosa? Avete mai provato a parlare a un gruppo di preti? Non penso. Magari di parlare del Vangelo a un gruppo di preti. A me qualche volta è capitato di stare da questa parte della barricata. Vi assicuro che nessuno ascolta meno di un prete quando un altro parla del Vangelo. Dovreste vedere le facce. Vi prego, andate a qualche convegno, ma non per ascoltare il relatore, per guardare le facce. La più vivace è così. Perché il principio è: ma cosa vuoi insegnare tu a me sul Vangelo che faccio il prete di mestiere? Può anche essere il vescovo, povero vescovo, a volte anche il papa, povero papa. Perché uno dice, ma... che è esattamente cos'è lo sguardo per eccellenza che noi abbiamo nel mondo reale che ci dice lo stupore? Lo sguardo del bambino, no? Il bambino piccolo, appena arrivato nel mondo, è tutta una sorpresa. Però è l'atteggiamento evangelico. Se non diventerete come bambini, vuol dire che non perdi la possibilità appunto di stupirti. Il contrario è lo scandalo. È lo scandalo. Colpo di luce finale, per grazia di Dio, perché appunto il nostro laser di Zurigo è duro, eh? Sono contento, anche se sarà molto impegnativo, che questo è il brano dei nostri gruppi del Vangelo, perché se questo Vangelo lo leggessero i miscredenti un conto, ma poiché lo leggiamo noi, che insomma il rischio per un parrocchiano di diventare compaesano è altissimo, eh? Prima ho attaccato i preti, adesso non attacco voi, ma cioè è sta roba qui. Cioè, perché Gesù non ha mai, non c'è un brano del Vangelo dove Gesù vede una prostituta e dice e si scandalizzò per la sua indegnità morale, vede un ladro e dice e si scandalizzò per come rubava, vede un romano e dice e si scandalizzò per come era crudele, vede i suoi compaesani e si scandalizza, si meraviglia, meglio. Perché? Cosa vuol dire con la nostra vita? Ciascuno poi si metta nella categoria prostituta, romano, ladro, parrocchiano, compaesano, che preferisci. Cosa vuol dire? Ecco, il colpo di luce, per grazia di Dio. Per grazia di Dio è detto volutamente, per grazia di Dio. Come poteva finire questo Vangelo e invece come finisce? Poteva finire così, versetto 5. E non poté fare alcuna opera potente. E si meravigliava della loro incredulità. Per grazia di Dio finisce così. E non vi poté fare alcuna opera potente, a eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. Nonostante le tenebre, filtra una luce. Non so se conoscete i personaggi, i Peanuts, parola tremenda che anche a Schulz non piaceva, Charlie Brown, Linus, Snoopy. Io una volta ho letto una vignetta, adesso descrivere a voce una vignetta fa un po' ridere, però se ve la disegnassi farebbe ridere ancora di più, quindi accontentatevi del racconto. Dove si vedono, tanto anche per chi non conosce i personaggi funziona ugualmente, si vede Lucy e Violet. Lucy è un personaggio molto saputello, molto anche un po' acido, che dice alla sua amica Violet, e dietro c'è Snoopy che cammina, dice, ah, avrebbe 8 anni, no, 10 anni nella realtà del fumetto, ma ovviamente simboleggia un adulto, ah, ho capito una cosa, nella vita raccogli esattamente quello che hai seminato. Dice questa frase, la sua amica Violet ascolta, non dice niente, Snoopy non dice niente, passa un'altra vignetta, c'è l'ultima vignetta dove viene fuori il pensiero, dove Snoopy dice, rispetto a questa frase, ah, ho capito questa cosa, nella vita raccogli esattamente quello che hai seminato. Osservazione di Snoopy. vorrei vedere un po' più di margine per l'errore. Ah, qui è il margine di errore. Dio, che di per sé non può operare niente se non c'è fede, però riesce a operare qualcosa ugualmente, forse perché è qualche malato, in realtà, è più malato che compaesano, è più bisognoso che compaesano, è più attaccato a Gesù che alle proprie idee, e quindi c'è qualche miracolo. A volte noi possiamo dire che siamo salvati per questo margine di errore, per grazia di Dio, che il Signore riesce a passare ugualmente, ripeto, al di là dei nostri pregiudizi e dei nostri scandali. Infatti il Salmo, che dopo leggeremo nella... potete leggerlo già adesso se volete, ma lo preghiamo alla fine del silenzio, è proprio dar voce a uno di questi malati, in questo brano appunto così con Lazzaro, che invece continua a dire: Signore, ma io in te ci credo, dammi una mano, salvami, aiutami, ti prego, fai qualcosa. E Gesù, pochi, a eccezione, la famosa eccezione, che conferma la regola, ma meno male che c'è l'eccezione per questi malati, a eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. In questo brano di Vangelo questa nota dà una grande consolazione. Anche al Lazzaro della non fede, per fortuna, appunto, qualche spazietto rimane. Qualche briciolo nel cielo di nube che si apre, che fa filtrare il sole, rimane. La preghiera è impegnativa stasera, perché è chiedere in tutti i modi al Signore la capacità di stupirci, il desiderio di diventare sempre più credenti, sempre meno compaesani. Questa cosa qui non è che c'è da girarci molto intorno. Lo chiediamo per noi, l'uno per l'altro, e poi preghiamo insieme con il Salmo.